Un saluto a tutti, bentornati da Jack di Leisure Podcast. Oggi riprendiamo la rubrica Signor Presidente. E come avete visto nelle puntate scorse, stiamo parlando ancora del periodo di Alcide De Gasperi, quando c'è stato il primo Presidente della Repubblica Enrico De Nicola con l'Assemblea Costituente, e poi la vera legislazione, la prima legislazione della Repubblica del 48, con Luigi Einaudi Presidente dal 48 al 55. Nel frattempo andiamo oggi a concludere il periodo di Gasperi e andiamo a scoprire chi era Giuseppe Pella e come è finito il potere subito dopo. Vediamo intanto De Gasperi 7 dal 26 luglio del 51 al 16 luglio 53, poi ci sarà l'8 dal 16 luglio al 17 agosto, soltanto un mese. Andiamo a vedere appunto come va a concludersi la vicenda di De Gasperi, che ricordiamo è morto poi nel 54, quindi comunque quasi tutta la sua vita. È rimasto in carica per un totale di 721 giorni questo governo 7, quindi veramente un governo fortissimo. Per la prima volta in tutta la storia d'Italia, una donna ricopre la carica di sottosegretario, la democristiana Angela Maria Guidi Cingolani. Quindi insomma un momento storico anche per l'Italia. Salutiamo intanto chi si connette in chat, per le persone che si connettono. Nel frattempo abbiamo un box domande per rispondere appunto se ci sono dei dubbi. E nel frattempo non vado a leggere ancora i ministri perché più o meno sono sempre gli stessi, c'è sempre Mario Scelba all'interno, purtroppo. Andiamo avanti, che ci sono anche persone interessanti, ad esempio come Amintore Fanfani, Agricoltura e Foreste, un personaggio importante, ne sentiremo ancora parlare più avanti. E andiamo alla cronologia di questo periodo. Abbiamo anche il 1926 luglio, appunto, del 51. De Gasperi scioglie la riserva e forma un governo composto da Democrazia Cristiana e Partito Repubblicano Italiano. Socialdemocratici liberali rimangono all'opposizione. Il giorno dopo, appunto, abbiamo visto la democristiana Angela Maria Guidi Cingolani, è la primo sottosegretario, quindi insomma un ruolo importante, ed è finalmente, anche per le donne, hanno avuto finalmente quello che serviva, un ruolo comunque importante in politica, iniziava a esserci questo ruolo. 31 luglio il governo si presenta ai due rami del Parlamento, poi c'è la fiducia del governo l'8 agosto, 151 voti favorevoli, 101 contrari, non è un grande voto favorevole, invece il 9 agosto la Camera, 291 voti favorevoli, 175 contrari, vuol dire si procede. De Gasperi va in visita negli Stati Uniti e Canada, con cui c'era proprio ormai una collaborazione crescente fra queste due fazioni praticamente. Scusate. E al centro del colloquio col presidente Truman, la questione della revisione del trattato di pace e la soluzione del problema del libero territorio di Trieste, giustamente, se era italiano o meno. E poi appunto si partecipa alla riunione del Consiglio Atlantico a Ottawa, Canada, e il 24 settembre parla al Congresso degli Stati Uniti, evidenziando i risultati ottenuti dall'Italia attraverso la ricostruzione e sollecita nuovi aiuti, che ripeto, sembra che ci davano il piano Marshall fosse gratis, in realtà era qualcosa che aveva anche un valore a livello militare, più che simbolico, non era semplicemente ti diamo dei soldi così ti fai la nazione, ma era costruiamo una vera alleanza. 8 ottobre, Consiglio nazionale della DC, Giuseppe Dossetti si dimette dalla direzione dal Consiglio nazionale e i suoi seguaci vanno nella corrente Iniziativa Democratica di cui assume la leadership Amintore Fanfani. Attenzione, il governo sovietico dichiara l'Italia, in quanto nazione sconfitta, non può aderire all'ONU se non esce prima dalla NATO. Ah sì? La vedremo, lo vedremo. 16 ottobre, al Senato De Gasperi respinge la posizione sovietica, rivendica il diritto dell'Italia di essere ammessa alle Nazioni Unite e ribadisce il carattere difensivo dell'Alleanza Atlantica. Cioè, è soltanto per difesa. 21 dicembre, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna procedono alla revisione del trattato di pace, scompaiono i limiti al riarmo e la condizione dell'Italia di paese conquistato. Meno male, perché in effetti, sì, solo per difesa, mi viene detto dalla regia. Insomma, infatti, io ho i miei dubbi. Comunque, 24 dicembre 51, scaduto il mandato italiano, la Libia diventa indipendente, ma in realtà non è stato un rapporto così terribile quello fra Italia e Libia, li vedremo ancora collaborare, vedremo ancora collaborare, ovviamente, quindi non è proprio un rapporto di neutralità pura, perché comunque c'è stato un buon rapporto comunque a livello di collaborazione, visto che l'Italia, anche con la Libia, ha cercato anche di pagare i suoi debiti in seguito, quindi insomma, e l'anno dopo l'hanno invasa, comunque sia, avete capito, sempre solo collaborazione difensiva, abbiamo detto appunto lo scopo difensivo, quindi non invadono paesi, ho detto così, ok, cerchiamo di rimanere neutrali il più possibile. Vediamo un po', ecco, intanto il 1 gennaio del 1952, iniziamo bene, 1 gennaio, capodanno, la FIAT licenzia il direttore dei servizi sociali, Battia Santià, dirigente del PC, incompatibilità fra la posizione di direttore della FIAT e i suoi obblighi di alto esponente di un partito cui è ben noto il costante atteggiamento di ostilità e di lotta a scopo distruttivo nei confronti della FIAT, cioè non puoi essere presidente se vai in giro a organizzare movimenti contro la FIAT, ovviamente possiamo immaginare la questione di tensione. Poi vediamo che c'è un problema nel PSD, forti dissensi interni, la gestione è affidata a un esecutivo provvisorio, Giuseppe Romita viene eletto segretario solo in febbraio. Ok, andiamo avanti, altre manifestazioni contro gli operai, purtroppo erano anni dove gli operai non potevano manifestare o la polizia gli faceva del male, diciamola così, cerco di essere il più gentile possibile. Andiamo avanti ancora, che ci sono appunto trattative ufficiali fra la DC e il Partito Nazionale Monarchico in vista delle elezioni amministrative. Ma che senso ha? Il segretario della DC, Guido Gonella, incontra Achille Lauro, ripeto, da non confondere con l'omonimo artista, a convincerlo ad appoggiare la DC, ma i monarchici non intendono rompere il patto d'azione con l'MSI. Wow! Il 19 gennaio inizia in Senato discussione sulla legge Scelba. Andiamo a vedere cos'è questa legge Scelba. È una legge che già avete visto che Scelba faceva reprimere queste rivolte nel modo meno gentile possibile. Allora, introdusse il reato di apologia del fascismo. Ok, quindi minacce antisistema. Attenzione, sono leggi che infatti tendono a dire l'esigenza di proteggere la democrazia contro le minacce antisistema. Quindi in pratica rafforzava questo sistema nel senso che non si poteva andare contro in maniera tipo manifestare in maniera forte. Infatti, vediamo un attimo, intanto appunto partiti politici antisistema erano un problema, in generale ovviamente l'apologia del fascismo fu l'eccezione a confermare la regola, si riferì all'esaltazione di un periodo storico passato più che l'attività di un partito post-fascista già in essere, tale da non mettere mai in dubbio la legittimità dell'MSI. L'MSI era riconosciuto, non ci sono mai stati dubbi su quello. Comunque, alla fine è stata poi promulgata la legge, è stata promulgata un po' più avanti, quindi insomma alla fine dei conti è uscita, come vedete già non si poteva dire tutto, non è che negli anni 50 c'era piena libertà di stampa e di azione, no, proprio no. Ecco, intanto di nuovo l'URSS pone il veto alla missione dell'Italia all'ONU, il governo dei ministri stanzia 250 miliardi di lire aggiuntive per il riarmo, poi di nuovo disordine nel ferrarese. Nel frattempo andiamo avanti ancora, squadristi nei confronti della sede nazionale PC respinta con furia, quindi due feriti fra dimostranti di destra, sempre disastri. La legge Scelba passa al Senato con quanti sono? 231 voti favorevoli, 14 contrari, non astenuto, tutti d'accordo. Intanto l'Assemblea non ratifica la decisione e il 6 febbraio l'URSS pone un quinto veto alla missione dell'Italia che invia una nota di protesta. Oh, ce l'avamo proprio con noi. Il 2 febbraio Giuseppe Pella ottiene l'interim del tesoro. Poi vediamo intanto radiomessaggio del 10 febbraio di Papa Pio XII in occasione delle elezioni amministrative. Il Papa invita a sostenere la DC e ammonisce i cattolici sulla necessità della loro unità politica in questo unico partito. Vedete che roba. Intanto andiamo avanti, nel frattempo appunto altri problemi dovuti a queste tensioni. Ecco, intanto si va avanti, cerchiamo notizie fondamentali e non fatti di cronaca, perché per quanto siano parte della storia dell'Italia non riguardano la politica e la nostra rubrica. Comunque, elezioni, infatti viene detto che appunto si cerca sempre di fare collaborazioni con i monarchici. Ma noi andiamo avanti, nel frattempo, ecco, il 7 marzo De Gasperi con una lettera settimanale Oggi interviene sulla questione delle alleanze elettorali, il Presidente del Consiglio critica gli avversari ma non risparmia i suoi strali politici nei confronti degli alleati, che accusa di indebolire il suo progetto di alleanza. Poi vediamo intanto il 17 marzo, DC, PSD, PRI e PLI raggiungono un accordo sugli apparentamenti con esclusione a sinistra del PSI e il PCI e destra dei neofascisti, insomma un'alleanza tutta contro i gruppi più estremi in quel senso. si va avanti, comunque sempre polemiche, e alla fine si procede con un anno appunto di tante comunicazioni, ci sono i vari listoni. Ecco qua, attenzione, vediamo un po' un personaggio che ne parleremo sicuramente. 20 aprile, Giulio Andreotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, su richiesta di De Gasperi, si incontra con Gonella e lo informa che l'alternativa alla lista civica proposta da Sturzo è una seconda lista cattolica. Ok, Andreotti si reca da De Gasperi e gli manifesta le sue contrarietà, persino la disponibilità a cappeggiare una lista DC per Roma. Quindi poi chiede al Papa, gli espone le controindicazioni e i problemi. Alla fine veramente ha un fortissimo rapporto col papato, la DC, naturalmente si chiama Democrazia Cristiana, non sarebbe così strana come cosa. Si va avanti intanto, nel frattempo, scusate, allora ecco il 28 maggio, discussione della legge Scelba, Giorgio Almirante nega che si possa paragonare la MSI al Partito Nazionale Fascista, ovviamente, e ricorda che i democristiani esagerano infatti su queste cose, e alla fine poi sono stati riconosciuti come non fascisti, ovviamente, la MSI. Intanto si va avanti, ecco ancora nuovi licenziamenti dalla Fiat contro i sindacalisti della CGIL e delle altre. Insomma, vedete che alla fine dei conti c'erano sempre problemi nell'industria. Comunque è stato un anno di grosse polemiche, discussioni, e alla fine infatti non è che eventi estremamente importanti ci sono, a parte questa legge Scelba che poi viene approvata tutto sommato. Nel frattempo, il 15 novembre, i vari partiti al potere raggiungono l'accordo di legge sulla riforma elettorale ribattezzata dalle opposizioni legge truffa. Ok, legge truffa. Tanto vediamo un po'. 15 dicembre, decima sessione del Consiglio Atlantico a Parigi. De Gasperi chiede un coordinamento della lotta contro il comunismo sia sul piano internazionale che su quello interno. Giustamente gli andava anche a favore. Andiamo ancora avanti, perché il 53 sarà l'ultimo anno appunto di De Gasperi al potere. Vediamo nel frattempo cosa fanno gli avversari. 9 e 11 gennaio, congresso del PSI. Nenni ribadisce la politica dell'alternativa socialista, il neutralismo in politica estera. Il congresso decide che il partito si presenterà alle prossime elezioni politiche con il proprio simbolo. Riaffermata la validità del patto di unità d'azione col PCI, Nenni e Morandi sono rispettivamente confermati segretario nazionale e vice segretario. Nel frattempo c'è ancora il disegno di legge della riforma elettorale, si prosegue e viene chiamata appunto legge truffa dalla sinistra. Sciopero generale a Genova, a Livorno manifestazione caricata dalla polizia con caroselle e manganellate, a Roma cortei, fermate del lavoro, una delegazione si reca a protestare alla Camera dei Deputati, ancora a Firenze, Sesto San Giovanni, Napoli e tanti altri centri. Non proprio il massimo della virtù, comunque sia. Ecco qua intanto altri scioperi, insomma era veramente una crisi, non volevano che passasse questa legge. Infatti, seduta ininterrotta del Senato dal 26 al 29 marzo, questi veramente se la facevano a stare 3 giorni di fila senza mai mollare. Attenzione, intanto vediamo, Einaudi promulga la nuova legge elettorale, quindi la legge truffa l'hanno fatta comunque, viene promulgata il 31 marzo, avviate le necessarie consultazioni il 4 aprile, firma il decreto di scioglimento delle Camere che indice le elezioni per il 7 giugno. 7 aprile abbiamo Ferruccio Parri, si dimette dal Partito Repubblicano Italiano, e insieme a Pietro Calamandrei fondano Unità Popolare che presenterà le proprie liste alle elezioni politiche. 7 giugno, fondamentali elezioni politiche, non scatta la legge maggioritaria, cioè la legge truffa, i partiti appartenenti alla Camera non raggiungono il 50,1% dei voti, si fermano al 49,85%. La DC perde circa 2 milioni di voti rispetto al 48, passando dal 48 al 51 al 40. Quindi per il 10% praticamente, no, 40,10, scusatemi, c'era una virgola di troppo. Ok, andiamo a vedere esattamente, sono parecchio curioso, questo è il 53, corretto, questo è il 53, abbiamo visto Democrazia Cristiana 40,10%, 13 milioni e passa di voti, abbiamo anche Partito Comunista Italiano 22,60, Partito Socialista Italiano 12,70, queste sono elezioni della Camera dei Deputati, Senato ancora meno per la DC 39,76 contro 20,21 dei comunisti contro 11,90 dei socialisti, e vedi che appunto ha perso il 12% la Camera alla DC e ha perso l'8,35% al Senato, non era qualcosa di positivo per loro per ovvie ragioni. Nel frattempo andiamo No, appunto alla fine di questa crisi di governo, perché sì, hanno vinto, ma non hanno vinto tantissimo. 29 giugno De Gasperi si dimette. 8 luglio la Camera approva in via definitiva la costituzione dell'ente nazionale idrocarburi. Ok, questa è uscita da nulla. Andiamo all'ultimo governo di De Gasperi, che ormai era in parte finale, in crisi, dal 16 luglio al 17 agosto, è l'ottavo governo di De Gasperi, il settimo esecutivo della Repubblica Italiana. Solo 32 giorni, un mese e un giorno, e appunto forma il suo ottavo governo, interamente formato da esponenti della DC, il 21 luglio lo presenta ai due rami del Parlamento, che però gli nega la fiducia il 28 luglio, respingendo l'ordine del giorno Moro sulla fiducia con 282 voti contro, 263 a favore e 37 astensioni, insomma non è stato accettato. Fu il primo governo repubblicano a vedersi respinta la fiducia del Parlamento, vanificando l'incarico conferito del presidente Luigi Einaudi. Votarono contro comunisti, socialisti, monarchici, missini, si astennero liberali, socialdemocratici, repubblicani, votarono a favore solo i democristiani, perché il governo solo democristiano. Quindi insomma non è proprio stato il massimo, c'erano solo loro. E infatti vediamo appunto il durato del governo dal 16 luglio e poi appunto il 28 luglio De Gasperi si dimette, rimarrà al potere ovviamente fino al 17 agosto, dove entra in gioco dal 17 agosto del 53 al 19 gennaio del 54 Pella, con l'appoggio di indipendenti, appoggio esterno di PLI e PNM. Andiamo a vedere Pella chi era. Oggi volevo appunto parlare di questo personaggio, presidente del Consiglio, secondo presidente del Consiglio dei Ministri. Punto. È nato a Valdengo, quindi in provincia di Biella, Piemonte, il 18 aprile del 1902, ed è morto a Roma il 31 maggio dell'81. È stato un politico, economista, accademico italiano, più volte ministro. Vediamo intanto la sua politica liberista e monetarista ha fortemente influito sulla ricostruzione italiana del secondo dopoguerra e il conseguente miracolo economico. Ecco, vediamo intanto ministro del tesoro dal 48 al 51, quindi aveva un bel background, e dal 52 al 53, insomma aveva veramente un background impressionante, ministro degli affari esteri sempre dal 53 al 54 nel periodo di presidente del Consiglio, e anche dal 57 al 58 e dal 59 al 60, presidente dell'Assemblea Comune Europea dal 54 al 56 e deputato fino al 68, e appunto è stato un'escalation di potere per lui. È arrivato appunto a comandare e andiamo a vedere quali sono i fatti di cronaca del governo Pella. 155 giorni, non sono tantissimi. Fu il primo governo in cui il candidato accettò l'incarico senza riserva e venne definito il governo amministrativo. Tanto, appunto, era un governo di transizione per approvare le leggi di bilancio. Pella, il 19 agosto, illustra il programma di governo alla Camera abbinandolo alla legge di bilancio. PC e PSI motivano il voto contrario tramite Togliatti e Nenni, mentre il PSDI si astiene. Il voto favorevole arriva invece dai monarchici. La mozione di fiducia venne approvata con 315 voti a favore, 215 contrari e 44 astensioni, quindi insomma comunque ha vinto abbastanza bene. Dal 19 al 22 agosto la discussione passa al Senato, che il 22 stesso dà parere favorevole alla fiducia, con 140 voti a favore e 86 contrari, mentre si astengono PSD e MSI. A fine anno si annuncia un rimpasto, ma l'elenco dei nomi proposti da Pella non ottiene l'approvazione del partito. Anche i repubblicani, socialdemocratici e liberali sono contrari. E il 5 gennaio, a seguito del voto negativo espresso dai gruppi parlamentari della DC, Pella si dimette. Tutto un governo basato sul far passare una legge. Il 12 gennaio Einaudi incarica Mintore Fanfani, che il 18 gennaio forma un governo monocolore DC senza maggioranza precostituita. Ci sarà da ridere. Vediamo intanto, appunto, c'era la riforma della pubblica amministrazione affidata a Salvatore Scocca, abbiamo affari esteri di nuovo Pella, il bilancio sempre Pella, interni a Mintore Fanfani, finanze Ezio Vanoni, tutti della DC, un governo esclusivamente della DC. E abbiamo anche Antonio Segni nella pubblica istruzione, i nomi. E vediamo che quindi, insomma, però c'è anche una crisi diplomatica, bisogna parlare, il 28 agosto fra Italia e Jugoslavia. Le agenzie jugoslave informano per il 6 settembre un ricorso al maresciallo Tito per il 10° anniversario della costituzione delle brigate partigiane jugoslave della Venezia Giulia. Nel comizio di Okroljka, a ridosso del confine a Gorizia, Tito rivendicherebbe la sovranità di Trieste. Nello stesso giorno il ministro della difesa Paolo Emilio Taviani convoca d'urgenza il capo dei servizi segreti, il generale Ettore Musco, e il capo dello Stato Maggiore della Difesa, il generale Efisio Marras. viene stabilito di inviare alcuni reparti dell'esercito al confine del territorio libero di Trieste e alcune unità navali nella laguna di Venezia. Insomma, avevano paura di una crisi seria con la Jugoslavia. E infatti, 6 settembre, il maresciallo Tito parla a Okroglica, chiede l'internazionalizzazione di Trieste, l'annessione alla Jugoslavia del retroterra in triestino e il ritiro delle truppe italiane ai confini. Pietro Nenni, PSI, presenta un'interpellanza per affrontare la questione Trieste alla ripresa dei lavori della Camera dei Deputati. Le opposizioni sostengono che le manovre militari del governo italiano consentano a Tito di passare da pacifista davanti al resto del mondo. Oddio, se quello era pacifista. Vabbè, non dovrei commentare, ma è palese. Comunque, intanto, appunto, l'applicazione del trattato di pace per rendere possibile un plebiscito circa i destini in Trieste. E si va avanti, il Consiglio nazionale a settembre, piena solidarietà al governo per l'azione diplomatica circa la questione di Trieste. Beh, giustamente non è colpa del governo italiano, se questo qui voleva. Intanto dalla regia viene detto anche gli USA vengono visti come portatori di pace e democrazia. Sì, da chi non lo so, ma pubblicamente. Ok, 30 settembre, 6 ottobre, alla Camera si discute della politica atlantica del governo e delle prese di posizione del Presidente del Consiglio sulla questione di Trieste. Nella seduta del 6 ottobre l'Assemblea vota all'unanimità un ordine del giorno per tutelare i diritti italiani in tutto il territorio libero di Trieste. Ancora 8 ottobre, nuove tensioni tra Roma e Belgrado, Inghilterra e Stati Uniti dichiarano sorpresa di aver deciso di porre termine al governo militare alleato della zona A e di restituire Trieste e il suo territorio all'Italia. Insomma, vedete che ha portato i suoi frutti essere dalla parte atlantica in questo caso. 12 ottobre, Tito dichiara che all'ingresso delle truppe italiane a Trieste corrisponderà quello delle truppe jugoslave e per rendere più decisiva la sua minaccia ammassa un forte schieramento a ridosso del confine. Il governo italiano non mobilita ulteriori forze. Vedete che stavamo rischiando veramente un forte conflitto. 18 ottobre il generale Marras fa presente appello che occorre rafforzare il contingente militare. Qualora gli jugoslavi decidano di penetrare nel territorio libero di Trieste, conquisterebbero senza difficoltà Udine e Tarvisio. 9 ottobre, rassicurato dalla posizione ufficiale dei comunisti italiani, schierati contro ogni ipotesi di invasione, Pella festeggia l'anniversario della vittoria a Repidulia, dove tiene un comizio davanti al Gonfalone di Trieste. Un centinaio di giovani triestini improvvisa una manifestazione a Trieste scontrandosi con le truppe alleate. 5 novembre scoppia la rivolta di Trieste. E alla fine, come va a finire? 5 dicembre, Italia e Jugoslavia ritirano le truppe dai rispettivi confini e alla fine si calma la situazione, in questo caso è andata bene perché poteva finire molto male, infatti non ha finito molto male. Poi intanto, dopo lunghe trattative, tra Pella e De Gasperi viene presentato al capo dello Stato una lista di ministri, siamo già a gennaio del 54, Pella presenta dimissioni. Nel frattempo, attenzione, 6 gennaio, l'ambasciatrice USA Claire Booth Luce, in un colloquio col presidente Eisenhower, propone di escludere dalle commesse statunitensi le imprese italiane in cui prevalgono gli iscritti della CGIL. Ma mi sembra proprio una cosa un po' sbagliata, ma lì ai tempi veramente era il governo Eisenhower, e abbiamo detto tutto. Parliamo anche di un presidente che è stato poco, veramente poco, al potere, che è Amintore Fanfani, soltanto dal 19 gennaio del 54 al 10 febbraio del 54. Quindi 22 giorni, essendosi visto rifiutare la fiducia del Parlamento. Si tratta del governo di minore durata della Repubblica Italiana e del secondo più corto della storia d'Italia dopo il governo Tittoni. Una tristezza vedere comunque un governo che è durato niente, ma altrimenti era tutto solo della DC. E chi è Amintore Fanfani? Non credo che ne abbiamo mai parlato. È nato a Pieve Santo Stefano, quindi provincia di Arezzo, il 6 febbraio del 1908, è morto a Roma il 20 di novembre del 99, È stato un politico, economista, storico, accademico italiano, è stato 5 volte presidente del Senato, 6 volte presidente del Consiglio dei Ministri, quindi comunque ce la farà ad avere il suo potere, e 9 volte ministro della Repubblica. Fu presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 65 e nel 72 fu senatore a vita, segretario della Democrazia Cristiana e presidente del partito, uno dei più importanti del dopoguerra. Insomma, è una persona illustre, anche se il suo primo governo non è stato buono, ma lo vedremo ancora. Comunque presidente del Senato dal 68 al 73, dal 76 al 82, dall'85 all'87, presidente del Consiglio dei Ministri dal 54 al 54, dal 58 al 59, dal 60 al 63, dall'82 all'83, dall'87 all'87, cioè vi rendete conto, comunque ha avuto il suo potere, non è che Fanfani fosse di scarso conto, anzi. E vediamo un po' nel frattempo se ci sono altre notizie. Era un governo tutto della DC, quindi in pratica tutti i ministri della DC, non c'erano esterni. Vediamo intanto che dopo la dimissione di Pell, ecco, Pell appunto era in contrasto con i membri del Partito Democrazia Cristiana, incontrarono un impasto di governo per la nomina di Salvatore Abisio al posto di Rocco Salomone al Ministero dell'Agricoltura. Nel frattempo, un attimo, che, ecco, intanto salutiamo anche Alex, eccoci qua. Nel frattempo, appunto, sì, meno potere della dittatura, certamente non era un grande potere, questo governo è durato 22 giorni. Il leader del Partito Socialista Italiano, Pietro Nenni, il 18 gennaio, fa un discorso di apertura verso il sostegno al governo Sanfani al Teatro Alfieri di Torino, senza però entrare nella maggioranza, quindi per lui andava anche bene. Presto il giuramento, il governo monocolore, cioè tutto di Cini, di Amintore e Fanfani, nelle mani del presidente Luigi Einaudi, e la sera stessa del giuramento Fanfani va a colloquio con Donato Menichella, presidente della Banca d'Italia, per parlare della situazione economica italiana. 30 gennaio, il governo non ottiene la fiducia della Camera, 260 voti favorevoli, 303 contrari e 12 astenuti. Quindi Fanfani si dimette la sera stessa. 16 febbraio, con giuramento del nuovo governo di Mario Scelba, termina ufficialmente per il governo Fanfani. E fra Scelba ne abbiamo parlato, io sono stato anche parecchio critico perché reprimeva tutte queste rivolte operaie, le reprimeva nel peggiore dei modi, aveva fatto delle leggi comunque molto per incentrare il potere del sistema, tutto ciò che andava contro il sistema, sono dichiarazioni pubbliche, quindi nulla di strano. È nato a Caltagirone, in Catania, il 5 settembre del 1901, è morto a Roma il 29 ottobre del 1991, in pratica 90 anni, è stato un politico italiano, presidente del Consiglio dei Ministri italiano dal 10 febbraio del 54 al 6 luglio del 55, presidente del Parlamento europeo dal 69 al 71, parlamentare italiano dal 46 all'83, ministro dell'interno dal 47 al 53 e dal 60 al 62, quindi comunque sia, poi l'hanno pure ripreso. Una figura abbastanza controversa, è stato perfino ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Presidente del Parlamento europeo, abbiamo già detto, deputato della Repubblica italiana, senatore della Repubblica italiana, fino praticamente all'83. E com'è andato Scelba? È durato poco anche lui, mi pare di vedere, infatti Scelba, scusatemi, 511 giorni, un anno, 4 mesi e 26 giorni, che in quel periodo era veramente ottima. Nel frattempo, concludiamo oggi con lui, e vediamo infatti già, abbiamo un po' più di differenza a livello di ministri. Abbiamo vicepresidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Saragat del PSD. Ecco, intanto c'era anche sottosegretario, c'era Oscar Luigi Scalfaro, fra l'altro. Andiamo avanti. Affari esteri, Attilio Piccioni. Poi sostituito da Gaetano Martino. Interni, nuovo Mario Scelba. Era proprio fissato con quel ruolo, non glielo toglieva più nessuno. Ministro del Tesoro Silvio Gava. Abbiamo anche un altro di sinistra, nelle finanze, Roberto Tremelloni. Insomma, quindi vedete che comunque è abbastanza aperto, lavori pubblici, abbiamo Giuseppe Romita, insomma, era un governo leggermente più aperto rispetto agli altri. Nel frattempo, appunto, leggiamo quest'ultimo governo per oggi, 10 febbraio, il nuovo governo, Giuseppe Saragat, vicepresidente. Ecco, intanto, ecco, ci sono dei crisi, 17 febbraio, Mussomeli, la polizia aggredisce con l'uso di bombe lacrimogene, la manifestazione contro l'alto prezzo, la scarsezza dell'acqua, restano uccise tre donne, un ragazzo, tutto per festeggiare Scelba al potere. Ecco, intanto, 18 febbraio, il governo presenta i rami del Parlamento, tiene fiducia, 123 voti favorevoli, 110 contrari, molti erano contrari, come vedete anche 300 voti favorevoli e 283 contrari alla Camera, cioè non è che proprio era amatissimo lui, infatti non era proprio amatissimo, infatti molti erano scettici, è durato parecchio alla fine. Nel frattempo, andiamo avanti, forti polemiche sul governo, sono andate avanti dal 15 al 22 aprile, c'erano dei movimenti contro il governo, e alla fine comunque si veniva detto che appunto il Vaticano reagisce contro qualsiasi ipotesi di scissione, le ragioni dell'unità politica dei cattolici di fronte al comune pericolo che minaccia le libertà religiose e civili del popolo italiano sulle stesse del 45. Quindi insomma, volevano comunque che non ci fossero alternative su questo. Presidente del Consiglio vieta ai giornalisti dell'Unità e dell'Avanti di entrare nelle sedi di presidenza del Consiglio. Cioè, vedete che roba, tornerà Scelba. Ecco qua, De Gasperi eletto Presidente della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio l'11 maggio. Nel frattempo, appunto, sono altre polemiche. È stato un anno tutto di polemiche. Intanto vediamo, attenzione, cosa importante. Aspettate, la collaborazione al governo centrista, infatti ci sono dei problemi. Ecco, attenzione, la proposta di legge per l'abrogazione dei punti da 1 a 4 della legge che ha introdotto il meccanismo elettorale maggioritario è approvata, quindi abrogata la cosiddetta legge truffa. Vedete che alla fine l'hanno fatta la legge truffa. Ok, ok. Nel frattempo, intanto salutiamo Alex che se ne va. Ok, l'approvazione del Senato, appunto. E ci sono nuovi scioperi e manifestazioni, specialmente Genova, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, perfino Palermo. Eccoci qua. Nel frattempo, si va avanti. Situazioni di crisi, comunque. De Gasperi muore il 19 agosto nella sua casa. Attilio Piccioni si dimette da ministro degli affari esteri dopo il ritiro del passaporto a figlio Piero, coinvolto in uno scandalo. Sostituisce Gaetano Martino, già ministro della pubblica istruzione. E si discute dei cambiamenti il 25 settembre. E comunque ci sono i cambiamenti che vanno favorevoli, confermano la fiducia all'esecutivo e all'ulteriore sostituzione di Piccioni con Giuseppe Ermini. Intanto, va avanti con queste questioni. Esatto, di nuovo, 29 dicembre, Ezio Vanoni, ministro del bilancio, presenta uno schema di piano decennale per lo sviluppo economico. Tre obiettivi, assorbimento della disoccupazione, eliminazione progressiva del divario nord e sud, pareggio della bilancia dei pagamenti. Si spera sempre di andare in pari. La legge truffa, il nome la dice lunga, l'hanno chiamata così le sinistre, ma poi alla fine è stato un nome tipico perché ovviamente, come avete visto, essendo approvata, vedrete che la DC sarà al potere per tanti decenni, per diversi decenni. Quindi insomma a me pare che il nome sia corretto, perché comunque in un modo o nell'altro, se c'è una crisi, tanto comandano sempre loro, quindi in un modo o nell'altro mi sembra che il nome legge truffa sia abbastanza valido. Poi lì opinioni, per carità, rispetto a chi la pensa diversamente. Ecco, il 4 gennaio Scelba e Fanfani rispondono alle polemiche delle opposizioni in due discorsi diversi. Tra la DC e il governo ci sono piene identità di vedute. Ci credo io. Ecco, intanto ci sono comunque problemi. Viene arrestato il deputato del PC Franco Moranino, accusato di omicidio. Ok. Vabbè, nel frattempo, nell'aprile 67, Giuseppe Saragat gli concederà la grazia. Poi vediamo intanto, situazione, altro congresso del PSI, Pietro Nenni, con consenso di Morandi, le riserve di basso e lusso, avvia il dibattito circa l'apertura sinistra ventilata da parte della DC. Lo scopo è quello di un governo che promuova una politica riformatrice, ma viene ribadito anche il patto d'azione col PC. Quello lo ribadiscono sempre, ma poi i voti non se li prendono abbastanza. Nenni, riconfermato segretario, afferma che il PSI accetta la NATO come alleanza puramente difensiva e geograficamente limitata. Quindi vedete che anche i socialisti hanno detto sì, la NATO è puramente difensiva. Quindi, se, sapete chi l'ha detto. Ok, nel frattempo, vediamo intanto, andiamo avanti appunto, il nuovo, sempre Saragat, personaggio importantissimo, chiede un immediato chiarimento dei partiti di coalizione del governo, respinta l'offerta di dialogo, giudicato un inganno per il suo schieramento fino a subordinazione col PC, ma non è vero che si era subordinata al PC. E quindi, insomma, il Presidente del Consiglio va a una visita di 3 giorni negli Stati Uniti, dichiara che il pericolo comunista in Italia non è cresciuto su basi ideologiche, il suo sviluppo trova giustificazione nel tenore di vita delle masse. Intanto, le Scelba, il 3 maggio, le dimissioni sono state annunciate per il 12 maggio, cerca un accordo DC per proseguire il suo mandato senza dover chiedere una nuova fiducia al Parlamento. Contrasti per la successione di Gronchi alla presenza della Camera. Il candidato democristiano Giovanni Leone potrebbe ottenere i voti delle destre. Nel frattempo, 6-8 maggio, siamo proprio alla fine ormai, a seguito delle elezioni di Gronchi, i comunisti, appunto, vediamo Fanfani esclude il sostegno democristiano a un nuovo governo di destra, per il quale si fa il nome Giuseppe Pella. Di nuovo, l'indicazione di Giovanni Leone alla presidenza della Camera accentua i contrasti del governo per la candidatura liberale preferita del PSD e PRI. Giovanni Leone sostituisce Giovanni Gronchi alla presidenza della Camera il 10 maggio, eletto con 311 voti favorevoli. Andiamo intanto, il 14 maggio nasce il patto di Varsavia. Nel frattempo, 8 giugno, la direzione della DC invita Scelba a proseguire i colloqui con i partiti. La decisione è presa dopo 9 ore di discussione e di animata seduta. I socialdemocratici rinunciano all'iniziativa di aprire formalmente la crisi. 11 giugno, si riuniscono i gruppi parlamentari democristiani per esaminare le prospettive di governo e decidere tra l'apertura formale della crisi di governo o il rimpasto proposto dal presidente Scelba. Alla fine, indovinate un po', dopo 4 giorni di discussione e molte critiche al governo, si conclude la riunione dei parlamentari democristiani. Il documento conclusivo, approvato anche da Giuseppe Pella, Giulio Andreotti e Guido Golella, si iscrive per proseguire la trattativa e operare un rimpasto del governo. viene come condizione agli alleati l'accettazione del programma indicato dalla Democrazia Cristiana, un maggior peso al partito di maggioranza, si danno potere fra di loro. 18-19 giugno la direzione della DC approva il programma di governo illustrato da Mario Scelba. Vinte le riserve di Adonezzoli sulla partecipazione dei liberali, resta aperto il problema della distribuzione degli incarichi e della designazione dei ministri. Concludiamo col 22 giugno, in seguito ai contrasti interni della DC e al rifiuto del Partito Repubblicano Italiano di tornare nel governo, il Presidente del Consiglio Mario Scelba rassegna le dimissioni. Andremo quindi la prossima volta a vedere il governo Segni, Antonio Segni, al 6 luglio del 55 e al 20 maggio del 57. Quindi per oggi salutiamo intanto Coin, ma siamo in conclusione, grazie comunque per essere passato. E rimandiamo poi a domani, ci sarò di nuovo io, e parleremo delle 16 personalità della psiche. Sarà interessante perché sarà la quinto episodio su 8 e tratteremo diversi argomenti interessanti. Quindi vi ringrazio, vi invito a seguirci su tutti i social e buon proseguimento di giornata da Jack di Elisir Podcast. Grazie a tutti per la partecipazione e un caloroso saluto.